Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono». Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Parola del Signore. Beh, penso che è abbastanza evidente che se questa parola non è illuminata da un po' di sapienza che viene proprio dalla scrittura e dall'economia della salvezza, questa logica che gli ultimi saranno i primi gli ultimi, noi stessi proverbialmente lo diciamo, non ci convince, non ci piace, proprio no, soprattutto come è esposta in questa pagina del Vangelo. Allora bisogna andare a cercare questo senso recondito che fa luce su questa parola, fa luce su quelli che ascoltavano e fa luce anche al nostro cuore, spesso incerto, quando ci troviamo a valutare sulla giustizia e qualche volta la scambiamo improvvidamente per giustizialismo, e questo certamente non può essere di Gesù Cristo. Bene, allora, che cosa si sta dicendo qua? C'è un salmo, il Salmo 89, che dice: «Una vigna hai piantato, hai preso dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. I suoi tralci arrivavano fino al fiume e i suoi germogli fino al mare. Questa vigna è Israele». Chi legge questo salmo, chi prega secondo questa logica, sa che la vigna è Israele. È l'immagine tipica del popolo di Israele. E questa vigna chi l'ha presa? Chi l'ha piantata? Chi l'ha coltivata? Dio. Questa vigna è di Dio. Tu dirai: ma è Israele, ma è di Dio. Israele non è di Israele, Israele è di Dio. E questa gente lo sapeva. Chi si avvicinava alla predicazione di Gesù, almeno secondo il Vangelo di Matteo, che è scritto per quelli che venivano dall'ebraismo, sapeva questi, conosceva questi riferimenti. Dunque, vi immaginate? Uno sta ascoltando e Gesù comincia a parlare del padrone di una vigna. Avranno capito di chi si trattava? Sì o no? Penso di sì. E invece no. Perché a un certo punto il padrone della vigna sembra sfumare e il discorso centra tutto su questa strana giustizia. Alcuni vengono trovati la mattina, altri più tardi, altri pomeriggio, sempre più tardi, fino alla sera alle 5. Aveva pattuito con i primi un denaro, e un denaro darà a tutti fino all'ultimo. E questi uomini non l'hanno compreso e si sono scandalizzati. E cosa hanno fatto? Ma quello che facciamo noi. Hanno mormorato. Ve li immaginate? Io sì, me li vedo con i miei occhi. Mi immagino che uno fa l'altro col gomito. Hai visto questo padrone, eh? E sarà giusto questo padrone? Veramente questo Dio è buono? Veramente Dio è giusto? Come mai tratta quelli così? Non dovrebbe trattare meglio quelli che lo amano, lo servono? Forse noi, chissà. Eppure questi conoscevano la Torah, la conoscevano bene, e conoscevano anche quel brano del libro del Levitico che dice, mi pare al capitolo 19, adesso lo ricordo, che dice: quando mieterai la tua messe, non arriverai fino ai margini del campo. Quello che si trova ai margini è per lo straniero, per l'orfano, per la vedova. Verrà lui a spigolare. È importante questa immagine, mica è trascurabile. Ruth, che è una trisnonna di Davide, cioè sì, insomma, della stirpe che precede Davide, poi mi verrà il termine, lo dirò. Ruth è una spigolatrice, non è un'ebrea, ma da spigolatrice merita di essere un ascendente, ecco, del figlio di Dio, di Gesù, perché è ascendente di Davide. Poi dice ancora il Levitico: e quando raccoglierai la tua uva, lascia che racimolino gli altri, cioè non prendere tutto, qualche cosa lascialo. Che cosa indica secondo voi questo? Questo insegnamento a che cosa rimanda? Rimanda a quello che dicevamo prima, cioè che la vigna è di Dio, che la messe è di Dio. Per grazia sua a te viene dato il raccolto, ma qualcuno se ne deve nutrire. Dicendo questo, Gesù, o meglio la Torah e poi Gesù naturalmente, a che sta facendo riferimento? Sta dicendo a questi uomini, sappiate che dopo questo brano Gesù farà nel Vangelo di Matteo il terzo annuncio della passione, spiegherà loro come va a finire e poi finalmente fa il suo ingresso messianico a Gerusalemme, cioè entra per questa porta stretta. Allora sta dicendo ai suoi che l'ascoltano: siccome stiamo entrando in questa porta stretta dove ci si passa come uno solo, come un solo corpo e un solo spirito, allora non vi dividete tra voi, non mormorate contro Dio e contro gli uni contro gli altri, piuttosto studiatevi di lasciare che altri racimolino, che anche i lontani, quelli che forse non vengono a messa, quelli che forse non ti stanno neanche simpatici, si nutrano di questo raccolto. Perché? Perché tu, Israele, non eri chiamato ad essere luce delle nazioni? Certo. Dunque non era la tua vita fatta per la salvezza degli altri, certamente. E tu, nuovo Israele, non sei forse stato chiamato alla salvezza e nutrito dal corpo di Cristo e dal suo sangue perché altri possano vivere? Hai smarrito questa memoria? Se hai smarrito questa memoria e questa funzione, tu hai smarrito anche la tua identità. E se smarrisci la tua identità, non potrai che mormorare, che provare invidia e che rimanere schiacciato dai tuoi rancori. E il volto di Cristo non lo vedrai mai. Capisci quanto è importante che questa parola ti risollevi, ti scuota, e che tu cominci a guardare con misericordia proprio quelli che la misericordia non la merita, secondo te almeno. Perché Dio è grande, Dio è buono, Dio fa piovere sul campo del giusto e sul campo dell'empio. A te spetta capire perché, spetta scovare qual è il mistero nascosto che spinge il cuore di Dio a mandare il suo figlio a morire per chi? Per i peccatori, per i lontani, pubblicani, prostitute, tutta la compagnia che tu forse non gradiresti. Ma ancora più in profondità, è una questione moralistica, è una questione volontaristica, dobbiamo volerci bene tutti quanti, ma no, è impossibile volerci bene tutti. Io già c'ho una lista in mente che non mi aiuta, no? E penso pure tu ce n'hai qualcuna, qualche libro nero di qualcuno che non ami. Eppure noi siamo qua per chiedere al Padre che mandi ancora il suo figlio, che venga a nutrirci, le udirà la preghiera dopo, fateci caso, perché noi diventiamo un solo corpo e un solo spirito, così che il Dio Trinitario, nella perfetta relazione con il Figlio e lo Spirito, guardando alla nostra unione, o almeno al nostro desiderio di essere riscattati dal sangue di Cristo, possa compiacersi e specchiarsi in questo desiderio di riconciliazione e di amore, e finalmente ci apra la porta della salvezza e della vita eterna. Non pensate di guadagnarvela in un altro modo. La vita eterna si guadagna così, inaugurandola qua attraverso relazioni che portino il profumo della relazione trinitaria. E lo Spirito Santo, che non ci fa mai mancare la sua grazia, ci aiuti ad entrare in questo mistero, a scovarlo, a viverlo, a sceglierlo per ciascuno di noi e finalmente a cambiare questo mondo, questa Chiesa, questa generazione, non con le pratiche devote solamente, ma con una fede certa e con il volto di Cristo che risplende in mezzo a noi, dello splendore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai nutriti con questa parola di salvezza e rispetto al nostro cuore indurito dal peccato e dai preconcetti, dal sospetto e dai giudizi, tu ci hai aperto una via di riconciliazione e di pace, l'unica via nella quale potremmo incontrare il volto del tuo Figlio. Per quello che manca alla nostra fede e alla nostra speranza, tu invia il tuo Spirito. Sia questa Eucaristia l'occasione per volgere il nostro volto a te, fiduciosi di essere ascoltati. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Trovi il coraggio di rinnovarsi nell'umiltà, nella riconciliazione, nella misericordia, perché l'uomo di questa generazione riconosca nel tratto dei tuoi servi e delle tue serve il volto misericordioso del tuo Figlio e guarisca. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo di perdonarci i nostri peccati contro l'unità, di rimettere i nostri peccati quando abbiamo mormorato, abbiamo invidiato, quando non ci siamo fidati della tua provvidenza e abbiamo derubato il nostro prossimo in qualche modo, anche solo giudicandolo. Restituisci a noi la dignità perduta e fa che diventiamo anche noi canali di salvezza per tutti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti affidiamo gli uomini che sono in difficoltà, quelli che stanno risentendo di più in questo momento di malattia, di pandemia. Ti preghiamo per quelli che soccombono davanti alle difficoltà di questo tempo. Rialzali, sostienili. Donaci la possibilità di continuare a sperare, di rifondare un mondo nuovo. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per i doni che fai alla mia vita, per ogni bene che tu mi hai donato, guarda con misericordia a questi tuoi figli. Mettili al riparo dal sospetto, dalle insidie del maligno. Guariscili nel corpo e nello spirito. Liberali da ogni maleficio. Fanne dei testimoni pronti e audaci in questo tempo, forti e umili, sostenuti dalla tua grazia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.